Newsline Sera.
Alle 17.32 la linea a Firenze per la Newsline serale, Domenico Guarino in studio. Primo atto ufficiale dunque del Comune di Firenze per vietare le keybox in città. La Giunta Comunale ha infatti deliberato una proposta di modifica al regolamento di polizia urbana comunale per il Consiglio Comunale che stabilisca, per esigenze di sicurezza pubblica, che è sempre vietato l'uso delle keybox e di altri apparecchi analoghi destinati a contenere o fornire chiavi, codici, eccetera, atti a permettere l'accesso ad edifici o appartamenti senza la presenza del gestore o suo incaricato ovunque questi vengano posizionati. Per la tutela del decoro pubblico, inoltre, la delibera propone che sia sempre vietato l'uso delle keybox quando prospettino su aree pubbliche, su strade pubbliche o aperte al pubblico, qualunque sia la natura e il rapporto su cui siano posizionate. L'atto passerà ora al vaglio del Consiglio Comunale. La delibera fissa entro 10 giorni all'entrata in vigore della modifica regolamentare tutti coloro che utilizzano le keybox dovranno procedere alla loro rimozione e che decorso tale termine nei casi di accertata inottemperanza o di nuova installazione la polizia municipale provvederà al ripristino dello stato dei luoghi e quindi al loro materiale rimozione. Per il mancato rispetto del divieto di utilizzo delle keybox è prevista una sanzione di 400 euro. Con questa delibera diamo gambe ad un impegno preso con i fiorentini, un obiettivo raggiunto grazie a un importante lavoro di squadra, per cui ringrazio la prefettura, gli assessori Vicini e Giorgio, il comandante della Polizia Municipale Passeretti e tutti i nostri uffici sviluppo economico e turismo. Questo quanto dice la sindaca Funaro, che aggiunge: una battaglia importante che è partita dalla nostra città, una questione che impatta sul decoro e la sicurezza, riguarda la tutela dell'identità del centro storico UNESCO. Nella delibera, oltre allo stop alle keybox, c'è anche il divieto dell'uso di amplificatori per le guide turistiche. Infatti si tratta di un divieto di condurre persone singole o gruppi, illustrando, dice la delibera, la città per qualsiasi scopo turistico, didattico, per qualsiasi numero di partecipanti, con strumenti atti all'amplificazione della voce, oltre all'obbligo per chi conduce gruppi turistici con più di 8 persone, esclude la guida, di utilizzare sistemi di comunicazione wireless con trasmettitore e ricevitori dotati di cuffie. Questo per quanto riguarda le keybox. 4 anni invece dopo la scoperta del Cheu nelle terre del distretto conciario, la bonifica non è ancora finita. Il materiale derivato dal processo di essiccamento dei fanghi di depurazione utilizzati nell'industria conciaria continua ad inquinare la terra. In particolare nel servizio di Raffaele Palumbo.
Cheu, materiale derivato dal processo di essiccamento dei fanghi di depurazione utilizzati nell'industria conciaria, in particolare a Santa Croce sull'Arno. Questo materiale è stato impiegato come riempimento per cantieri, strade e altre infrastrutture. Quando il Cheu viene a contatto con l'acqua può trasformarsi in una sostanza altamente cancerogena a causa della presenza di cromo trivalente che si ossida in cromo esavalente, noto per essere uno dei composti più tossici e cancerogeni. 4 anni dopo lo scandalo, la scoperta dell'uso del Cheu da parte della procura antimafia, il tema delle bonifiche resta ancora sul campo. È il tema enorme dello smaltimento illegale dei rifiuti tossici. 13 i siti interessati tra le province di Pisa, Firenze e Arezzo. La regione ha stanziato 15 milioni di euro per le zone di Pontedera, Bucine e la nota strada che va da Empoli a Castel Fiorentino. Solo in queste zone parliamo di 8.000 tonnellate da smaltire e di un'inchiesta inchiodata da mesi all'udienza preliminare, la prossima udienza a febbraio, e allora potremmo parlare di possibili rinvii a giudizio. I reati contestati: associazione per delinquere, traffico illecito di rifiuti, inquinamento ambientale, corruzione elettorale. Nel frattempo ARPAT e Carabinieri si starebbero concentrando su un'altra 60 di siti che potrebbero essere interessati dallo stesso fenomeno.
342-8104-111 il nostro numero WhatsApp. Fatemi sapere cosa ne pensate del divieto per le keybox ed anche del divieto per gli altoparlanti, le guide turistiche, che insomma sembra una cosa singolare, però effettivamente quando poi c'è un concentramento tale, o peraltro sulle guide turistiche mi sarebbe piaciuto vedere nella delibera anche l'obbligo a irregimentare, no, le truppe che conducono per le strade fiorentine, spesso ingorgano completamente, occupano tutta la sede stradale, come pure quello di non posizionarsi negli incroci, no? Perché spesso le guide hanno questa abilità di fermarsi a spiegare i monumenti, per l'amor di Dio, cosa dovuta, ci inchiniamo, eccetera, eccetera, però nei crocicchi, no? Proprio che tu sei lì, loro occupano tutto l'incrocio, bloccano tre strade e basterebbe poco, no? Basterebbe poco per come dire, riuscire a convivere tutti in uno spazio evidentemente ridotto come quello del centro storico di Firenze. La cronaca: 4 persone sono rimaste intossicate dal fumo di un incendio che si è sprigionato nella loro abitazione questa mattina in un palazzo del quartiere Corea a Livorno in via Don Albertario. Gravi le condizioni di un 64enne, poi ricoverato in rianimazione, gli altri 3 sono in ospedale in osservazione. Lo stabile, un immobile di edilizia popolare, è stato temporaneamente evacuato dai vigili del fuoco arrivati sul posto per domare le fiamme che, secondo una prima ipotesi ancora al vaglio, potrebbero essere state causate dal malfunzionamento di una coperta termica. Dal rogo si è formato un denso fumo che ha subito invaso l'appartamento. Gli occupanti sono riusciti tuttavia ad uscire all'esterno e i vigili del fuoco hanno domato l'incendio. La protezione civile è intervenuta per dare assistenza alle persone coinvolte. Sul posto è intervenuto anche il sindaco di Livorno Luca Salvetti e oltre all'assessore alle politiche sociali Andrea Raspanti. C'è stato poco fa un incendio anche a Scandicci, dove ha preso fuoco il quadro elettrico nel vano scale di un condominio di 6 piani in via Boccaccio. Sono intervenute 2 squadre dei vigili del fuoco per liberare alcune persone rimaste bloccate all'interno dell'ascensore per mancanza di energia elettrica. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Si grida al complotto, si fanno esposti contro fantomatici sabotatori per non assumere la responsabilità dei disservizi. E questo il commento dell'assessore dei trasporti della regione Toscana Stefano Baccelli rispetto al susseguirsi di giornate campali tra guasti e ritardi che caratterizzano il calendario degli utenti del trasporto ferroviario, con FS che annuncia un esposto alle autorità competenti e la latitanza del ministro dei trasporti Matteo Salvini, che parla di rivolta sociale. Sentiamo Baccelli al microfono di Chiara Brilli.
Mi pare che non ci sia alcuna assunzione di responsabilità, in particolare nella dichiarazione di ieri del gruppo Ferrovie, ma di sicuro concordata con il ministro, di presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Roma per una sorta di complotto e di sabotaggio nei confronti delle ferrovie italiane. A me pare che tutto questo nasconda non un'iniziativa giudiziaria seria, ma piuttosto un'iniziativa mediatica per spostare appunto l'assunzione di responsabilità da dirigenti, dal ministro, a fantomatici sabotatori, un po' come qualche mese fa il problema del blocco di tre quarti dell'Italia fu attribuito a un chiodo mal piantato da parte di un'azienda subfornitrice del gruppo Ferrovie dello Stato.
Quindi lei ci sta dicendo, si sta spostando sull'ordine di carattere giudiziario una sorta di scarica barile che denota appunto un'incapacità e una non volontà di prendere in carico a livello politico la situazione.
La mia preoccupazione è che dietro ci sia un'inconsapevolezza dei motivi, delle cause di questa situazione e quindi è una conseguente inconsapevolezza dei rimedi. E allora si trova il classico capro espiatorio, questo, diciamo, non lo so, questa gang di sabotatori che in mezza Italia danneggerebbe non si sa per quale motivo il servizio ferroviario.
Salta la contrattazione tra Meyer e Unipol per l'acquisto da parte dell'ospedale pediatrico di Villanova, valutato ora il doppio di quanto pattuito fino al 2017, ma il grande Meyer si farà lo stesso. Il direttore Paolo Morello infatti ha già stretto un accordo con la direzione generale di Careggi, Daniela Matarrese, con la regione, per l'ex convento delle Oblate. I particolari da Sandra Salvato.
Allargarsi, ma a che prezzo? Il Meyer fa un passo indietro nella trattativa con Unipol, l'agenzia di assicurazione proprietaria dell'ex clinica Villanova, che doveva essere prima affittata e poi comprata dalla struttura pubblica per creare nuovi spazi per gli ambulatori specialistici fondamentali per i piccoli pazienti e le loro famiglie. Un matrimonio svanito alla soglia del passo finale, deciso ai tempi della direzione di Alberto Zanobini, che aveva scelto l'immobile come estensione naturale dell'ospedale pediatrico. Un'operazione rivelatasi oltremodo onerosa per Unipol, che alla fine del 2022, facendo letteralmente i conti con il post pandemia, vede lievitare i costi delle materie prime e dunque dei lavori necessari per la ristrutturazione della villa, ora quotata 31 milioni di euro. Un raddoppio che non è piaciuto al direttore generale del Maier Paolo Morello, che ha già trovato una strada alternativa. La soluzione sono le oblate in piazza di Careggi, l'hospice per le cure palliative, sede anche di un reparto psichiatrico, 3.500 metri quadrati ristrutturati di recente che verranno affittati dall'azienda ospedaliera a costi contenuti. I servizi in funzione nell'ex convento saranno spostati altrove. Intanto il Maier chiede contezza sul maggioramento del valore di Villanova Unipol, una relazione che tarda ad arrivare, nelle cui more si è giustificata la richiesta di Morello di incassare la garanzia da 500.000 di euro, ma la questione potrebbe finire anche in tribunale.
Una fotografia, come sempre, in chiaroscuro, ma fondamentalmente c'è insoddisfazione profonda da parte dei comuni toscani sulla manovra di bilancio varata dal governo Meloni. Tra gli aspetti positivi, il superamento del limite al turnover, e quindi i comuni possono assumere; tra quelli negativi, invece, l'accantonamento sulla spesa corrente che, come dice Simone Gheri, direttore ANCI Toscana, è di fatto un taglio. Oggi i comuni toscani hanno fatto il punto in un incontro a Palazzo Medici Riccardi. Sentiamo Mario Nispilandi, che è presidente della Corte dei Conti, sezione regionale toscana, e Filippo Vagnoli, sindaco di Bibiena, in provincia di Arezzo, e responsabile finanza locale per ANCI Toscana.
Come al solito, come tutti gli anni, come in tutte le leggi di bilancio, ci sono luci ed ombre. C'è un nuovo meccanismo per la spesa che prevede un differimento all'anno successivo della spesa in conto capitale se si verifica un avanzo. Ci sono, come di consueto, tagli e riduzioni che sono però in misura inferiore a quelle che sono state attuate nel periodo precedente. C'è soprattutto una situazione estremamente complessa anche da un punto di vista geopolitico, e ci sono forti tensioni per i bilanci degli enti locali, soprattutto con riferimento alle attività che impattano sul sociale.
Tra le note positive che ci sono, comunque, c'è quella, per esempio, del fondo minori affidati, che è un tema molto delicato che ci sta molto a cuore, anche molto complicato, e su questo certamente dobbiamo dire che è un qualcosa di positivo, perché sono delle risorse importanti che arriveranno ai comuni. Però ci sono anche delle note molto negative, purtroppo, per esempio le restrizioni alla spesa corrente, che ritornano dopo tanti anni nelle quali eravamo riusciti a scongiurarli grazie alle pressioni di ANCI sul governo centrale. Ritornano queste restrizioni che, seppur piccole al momento, però ci destano molte preoccupazioni, perché noi abbiamo in corso, tutti come in Italia, tanti interventi anche per mettere in piedi nuovi servizi, non solo per mantenere quelli esistenti, ma anche di nuovi. Penso ai nuovi asili nido, nuovi centri per le famiglie, per esempio, finanziati al PNRR. Certamente, se ci saranno restrizioni alle spese correnti, si rischia davvero di mettere in piedi le cattedrali nel deserto.
La città del teatro Cascina. Sabato 25 gennaio alle 21, Presentimento, il nuovo progetto musicale di Peppe Servillo, in cui musica, poesia e teatro si fondono in un'esperienza unica. Un viaggio nella canzone classica napoletana, con capolavori come Scalinatella, Miezzo Grano e Maggia Curà, dove la profondità interpretativa di Servillo si intreccia con la maestria degli archi del Solis String Quartet. Prevendita circuito Ticket One, info lacittadelteatro.it.
A che stora tu sta?
Contro radio.
Provvedimento che trasformerà l'Italia in una nuova Ungheria, questo è quanto dicono gli organizzatori delle manifestazioni ancora oggi contro il DDL sicurezza, 100.000 luci contro il buio del regime. Roma, Napoli, Bologna, La Spezia, Lecce, Asti, Reggio Emilia, Bergamo, Pesaro, Empoli, queste le città interessate dalle manifestazioni. Manifestazione principale a Roma, in piazza Sant'Andrea della Valle, a ridosso del Senato, alle 18 lo l'obiettivo è quello di fermare gli attacchi alla democrazia, si legge nella call alla manifestazione allo Stato di diritto di questo governo. Buonasera a Luca Blasi, che è portavoce rete No DDL a pieno regime, grazie di essere con noi.
Buonasera e grazie a voi.
Lei si trova alla manifestazione di Roma, mi sembra.
Certo, siamo qui a Valle.
Come va? Quanta gente c'è?
C'è qualche migliaio di persone, stiamo riempendo la piazza, a breve partiremo per una fiaccolata che arriverà vicino al Ministero di Grazia e Giustizia a largo di Torre Argentina. Si moltiplicano le fiaccolate in tutta Italia, in questo momento migliaia di persone stanno accendendo candele sotto i palazzi del governo di tantissime città, piccole, medie e grandi, quindi continua la straordinaria mobilitazione del 14 dicembre che ha portato decine di migliaia di persone a Roma.
Dunque, per quanto riguarda la Toscana, c'è un comunicato stampa dei Giovani Democratici di Firenze: di DDL sicurezza non è solo un attacco alle nostre libertà individuali, è anche una minaccia diretta alla Costituzione e alla democrazia stessa. Insomma, quali sono gli elementi più pericolosi secondo voi di questo DDL?
Allora, è un DDL che è pieno di cattiveria istituzionale e ha dei tratti anticostituzionali. Noi raccogliamo e amplifichiamo il grido che anche il Consiglio d'Europa ha lanciato su questo DDL, invitando i senatori e le senatrici a non votarlo, così come ieri 19 rappresentanti delle Nazioni Unite. Un DDL che prevede pene severissime per chi manifesta pacificamente, come i movimenti ambientalisti, che sono stati i movimenti più grandiani della storia della Repubblica, e nonostante questo vengono attaccati con l'ipotesi di pene pesantissime. Il fatto che le madri in carcere, anche in cinta e con i figli in fase di allattamento, possono stare in cella e in galera con i bambini così piccoli. Il fatto che i servizi segreti possano avere mano libera e impunità anche per portare avanti operazioni militari sul territorio italiano, e ancora le pene spropositate per chi occupa una casa, mentre un piano casa nazionale ancora non si vede e aumentano gli sfratti in tutta Italia e l'impossibilità di accedere a un alloggio. Una somma di norme veramente pericolose e che puntano a modificare l'assetto democratico del nostro paese. Noi crediamo che sia stato importante l'intervento che ci ha fatto del Colle sotto le norme, ma riteniamo che questo DDL non riformabile, quello che pone come tema la rete a pieno regime, per questo DDL va ritirato, è un DDL manifesto dell'autoritarismo che porterà l'Italia in uno scenario post democratico. Per questo da oggi parte una carovana che arriverà il 4 e 5 febbraio a Bruxelles, dove all'interno del Parlamento europeo porteremo il caso Italia e racconteremo con ancora più forza quello che sta avvenendo, perché a breve ci sarà una nuova Ungheria in Europa ed è l'Italia.
Grazie Luca Blasi, portavoce rete No DDL a pieno regime, buona serata, buona manifestazione. La presenza delle donne nei percorsi delle materie scientifiche e matematiche in Toscana mostra risultati positivi rispetto alla media europea, ma rimangono significative differenze nei settori di specializzazione prescelti, soprattutto negli sbocchi lavorativi, come emerge dall'analisi contenuta in uno studio curato dall'IRPET, di cui ci parla la ricercatrice Natalia Faraoni.
Questa prima analisi che abbiamo fatto, che si ferma per adesso al 2020, vediamo sì questo aumento significativo dei laureati nelle materie STEM. Dal 2008 a oggi sono praticamente raddoppiati e diciamo le ragazze che erano comunque in misura molto minore, anche queste però sono cresciute significativamente, anche di più relativamente diciamo dei colleghi maschi.
Rimane questo tetto di cristallo, possiamo dire, perché comunque hanno contratti nella fase successiva dell'analisi si vede come c'è comunque una precarizzazione maggiore di queste figure al femminile.
Le differenze emergono una volta entrate nel mercato del lavoro. La capacità di ottenere un buon contratto, di mantenerlo, di diventare per esempio un contratto a tempo indeterminato, è più bassa, quindi per i laureati non STEM in generale e tra i laureati STEM è più bassa per le ragazze. Dire alle ragazze potete fare quello che vi piace di più, anche le materie scientifiche, questo diciamo il cambiamento si vede. I problemi rimangono le barriere strutturali nel mercato del lavoro. Per dire una cosa, cioè noi diciamo alle ragazze andate a fare matematica, fisica, e poi vediamo che alla fine trovano lavoro nell'istruzione, che per carità va benissimo, se non fosse che proprio nell'istruzione i laureati anche dopo 5 anni sono sempre precari.
E veniamo a Pitti Uomo 107, che conclude con quale bilancio? Lo chiediamo a Raffaello Napoleone, a Di Pitti Immagine. Ringraziamo. Buonasera.
Buonasera.
Ci siamo sentiti all'inizio della kermesse. Sì. Mi scusi se la interrompo. Ci siamo sentiti all'inizio della kermesse e abbiamo raccontato quelle che erano le attese. Allora, qual è il bilancio per l'appunto?
Il bilancio è al di sopra di quelle che erano state le attese previste quando ci siamo sentiti 3-4 giorni fa. È andata molto meglio del previsto, non pensavamo che ci sarebbe stata questa attenzione, questa pressione positiva sulla manifestazione. Molto adesso è cresciuto del 6%, Italia tiene, gran belle collezioni, sicuramente, come sappiamo, si sta attraversando un momento difficile, ma al quale, come è sempre successo negli anni scorsi, la moda riesce a reagire con una rapidità assolutamente straordinaria, che è molto dovuta anche a quella che è considerata a volte una debolezza del sistema italiano manifatturiero della moda, e cioè il fatto che, essendo legato molto a distretti, quindi a un insieme di piccole aziende che soffrono in questo momento, si riesce nello stesso tempo però a cambiare rapidamente strategie e rispondere alle richieste del mercato. Gran belle collezioni, grande ricerca e soprattutto grande, tra virgolette, complicità di tutta la filiera della moda. Abbiamo visto questa volta al Pitti, più che le altre volte, tutti, dai produttori di materia prima ai fashionisti, ai produttori, quindi ai marchi e ai dettaglianti italiani e esteri, come non mai impegnati, positivi in cerca di una soluzione a questa situazione complessa.
Ieri parlavamo con la professoressa Veronica Bogao, che è docente di fashion design all'ISIA, e lei ci diceva come l'elemento che secondo lei emergeva con maggiore forza è questo ritorno alla tradizione, no? Cioè ritornare ai valori solidi della qualità, della sartoria, ed in effetti si è visto un po' meno eccesso, no? Se vogliamo, è un po' più proprio attenzione nei confronti di una certa, anche uso un termine forse non so se lei è d'accordo, una stessa classicità dell'eleganza.
Sì. Allora, sicuramente seguo questo ragionamento, ma allo stesso tempo che non si sia mai abbandonata e che la parte formale, classica, tra l'altro con una grande evoluzione sulle materie, quindi sui tessuti, sui filati e sul pellame, in qualche modo è sempre stata parte integrante del guardaroba dell'uomo. Ha avuto evidentemente delle differenti stagioni. È vero che la stagione di minor successo è stata superata. C'è stato un gran rimbalzo positivo nel 23, quando si sono 22-23 si sono riaperte alla luce di aver superato il Covid, le attività di relazione sociale, matrimoni, con feste, convegni e tutto il resto, e lì c'è stato un rimbalzo. Ma la cosa che sta registrando il Pitti Uomo è una funzione d'uso oggi sempre più spinta anche per l'uomo di quello che noi definiamo l'active, lo stile di vita attivo. Noi abbiamo visto nell'ambito un po' di tutti i paesi, ma in particolare alcuni che abbiamo indicato, uso di nuovi materiali molto più performanti che consentono una vita molto più attiva, che sia andare in bicicletta, che sia correre, il running, che sia, come si vede, fare grandi lunghe passeggiate, che sono diventate oggi parte integrante della vita quotidiana per tenersi in forma, e poi nei fine settimana facendo gran passeggiate anche in montagna. Si fanno molto più pari di fuoco che discese in questo periodo che anni fa.
Grazie Raffaello Napoleone a Di Pitti Immagine, buona serata, buon lavoro a lei.
Anche a voi, grazie.
Tazzina, piattino, tazza, piattino, tazza, tazzina, tazza, tazzina, piattino, tazzina, tazza, piattino, tazzina, piattino, tazza, piattino, tazzina, tazza, tazza, tazzina, piattino. Come la metti, metti, la linea per la colazione Villeroy & Boc sta bene su tutto.
All'Estelunga, fino al 12 marzo, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ricevi un bollino per collezionare i prodotti per la colazione della linea New Cottage di Villeroy & Boc. Solo con carte fidati. Info e regolamento nei negozi e su estelunga.it.
Allora, vediamo la ricetta. Prendere un buon panettone, tagliarlo a fette, fare una bella crema o, a seconda dei gusti, sciogliere una barretta di cioccolato versandola ancora calda sul panettone. Una ulteriore variante è quella con il gelato alla crema, da distribuire uniformemente sulle fette e dare una passata nel microonde.
Una colazione, un dolce... Una colazione, un dolce dopo il pasto o una merenda rinforzata. Tutto questo lo puoi fare con i buonissimi ultimi panettoni di Controradio in saldo a metà prezzo. Passa a prenderli in orario d'ufficio dal lunedì al venerdì in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze oppure vai sul sito www.controradio.it.
Inizia l'anno dolcemente con Controradio. Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 in direzione Pisa, code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est e code in uscita a Prato Ovest. Sulla Fipilì per traffico intenso in direzione Mare, code in uscita all'Astra Assigna. Rallentamenti tra Scandicci e l'Astra Assigna. In direzione Firenze, code a tratti tra l'Astra Assigna e Firenze Scandicci. Per lavori è chiuso in uscita lo svincolo di Livorno Aurelia in direzione Firenze. Per lavori nel ramo di Livorno tra Vicarello e Core Salvetti in direzione Mare, chiusura della corsia di marcia all'altezza del chilometro 68. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo, catene da neve o pneumatici stagionali. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Grazie alle donazioni di soci e clienti di Unicoop Firenze, con la campagna natalizia promossa dalla cooperativa in collaborazione con la Fondazione Cuore si scioglie, sono stati raccolti oltre 80.119 euro a sostegno dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Complessivamente saranno 9.000 i rifugiati aiutati. Sentiamo Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne Unicoop Firenze.
Molto bene, è andata molto bene e ancora una volta il cuore dei toscani dal punto di vista della solidarietà è stato un cuore eccezionale, quindi siamo molto soddisfatti perché con questa campagna che facciamo ONHCR a sostegno delle popolazioni civili nei luoghi di conflitto, ha il contributo nazionale di COP di 200.000 euro, si sono aggiunti più di 80.000 euro raccolti nei nostri supermercati, di donazione dei clienti, di attività delle nostre sezioni soci e quindi un risultato eccezionale perché poi a questi sono aggiunti altri 20.000 euro raccolti a livello nazionale, quindi oggi abbiamo consegnato a ONHCR 300.000 euro che serviranno a sostenere più di 9.000 persone nei territori di conflitti di guerra, ricordiamo sono l'Ucraina, il Libano, il Sudan e il Gaza. Un grazie particolare a tutti i nostri soci clienti, a tutti i nostri soci attivi delle sezioni soci che hanno sentito questo risultato. Risultato, appunto, sottolineo, dimostra ancora come in questa regione ci sia una forte sensibilità in questa direzione. Ormai si è creato un rapporto di grande fiducia tra noi e i nostri soci e quindi, insomma, si fidano, noi ci fidiamo dell'organizzazione che scegliamo, in questo caso NHCR, e quindi insomma mediamente se facciamo il conto sono 15 euro di donazione a testa e quindi anche una cifra importante.
Alle 19 in punto voglio esprimere un disagio, nel senso che vi ho proposto un tema, quello delle kickbox, quello delle guide turistiche, e non è arrivato nemmeno un messaggio, sono arrivati degli altri su altre robe, ma insomma nemmeno un messaggio su questo. Allora noi abbiamo due possibilità: o non c'è nessuno all'ascolto, che potrebbe essere anche una cosa, oppure un tema che non attecchisce, però mi sembra strano, cioè perché ne abbiamo parlato tantissimo, quindi insomma la notizia da cui siamo partiti è che il Comune di Firenze ha finalmente approvato la delibera che vieta l'Equibox su tutto il territorio comunale e stabilisce la sua rimozione. Fateci sapere, 342-8104-111, abbiamo ancora circa un quarto d'ora da stare insieme. Intanto ascoltiamo un breve estratto del podcast di Controradio, cosa è successo, ascoltabile anche il sabato alle 13.15, in replica la domenica 17.10 sulla frequenza di Controradio, in questa puntata dedicata alla nuova legge sulle energie rinnovabili in Toscana con Stefano Corsi, consigliere dell'Ordine degli Ingegneri, Lucia Minunno e Marco Bonucci della rete TES, Transizione Energetica Senza Speculazione, con Monia Monni, assessora regionale all'ambiente della Regione Toscana. Ascoltiamo in questo estratto dal podcast.
Quali sono i poteri della legge? Quello di identificare le aree idonee, che non sono le aree dove si faranno le rinnovabili, sono le aree dove si innesta un acceleratore, quindi dove le procedure saranno più semplici e più rapide. Identifichiamo le aree non idonee, che in Toscana saranno il 70% del territorio, e sono le aree vincolate ad alto pregio ambientale, naturalistico, architettonico, storico, culturale e via dicendo, e identifichiamo le aree ordinarie, cioè quelle dove si può fare la transizione ma senza procedure accelerate. Per esempio, per l'eolico abbiamo scelto di non identificare aree idonee, cioè di non dare un acceleratore. Noi diciamo nella norma, perché ci crediamo, che l'eolico fa parte del mix energetico con il quale noi dobbiamo conseguire i nostri obiettivi. Contemporaneamente diciamo che è talmente complessa la questione dell'eolico, anche tecnicamente, che c'è bisogno di valutazioni sito-specifiche che non possono essere accelerate, valutazioni geologiche, di inserimento naturalistico, perché spesso si parla dei crinali, e poi le aree ventose in Toscana sono poche, già c'è la presenza di molti progetti che dovremo scremare facendo emergere quelli di qualità. L'altro elemento è la tutela dei campi, per cui l'unica possibilità di fare l'agrivoltaico all'interno dei campi è che a presentare il progetto sia l'imprenditore agricolo professionale, e quella funzione deve essere una funzione che valorizza l'attività agricola, che la sostiene ma che non è prevalente rispetto all'attività agricola.
Domenica 19 gennaio alle 11 all'Auditorium Rogers in Piazza della Resistenza Scandicci, per l'11ª edizione del Libro e la Vita dedicata alla memoria di Sergio Staino, ci sarà la storica Isabella Insolvibile, che parlerà della storia di Elsa Morante. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Fermata della tranvia T1 Resistenza, Isabella Insolvibile, professoressa associata di storia contemporanea. Lei abbiamo chiesto perché ha deciso di parlare proprio del libro di Elsa Morante.
È indubbiamente il libro della mia vita, uno dei libri della mia vita, uno dei principali, perché dentro c'è la storia che io studio, c'è la storia dell'occupazione, della resistenza, la storia del dopoguerra, c'è la storia di una donna, c'è anche la storia della Shoah in Italia. È un libro che contiene moltissimi temi che sono di una attualità incredibile, perché diciamocelo, la storia di quegli anni, di 80 anni fa, è una storia che noi ci portiamo addosso e ci portiamo con noi nel nostro presente. Per questo e per tanti motivi che sarò felicissima di spiegare domenica a Scandicci. Noi siamo nell'era post-testimone e perdiamo moltissimo perdendo loro, ma loro ci restano, perché per fortuna anche gli storici, la mia categoria, ha fatto tanto per raccogliere le loro voci. Dobbiamo farlo raccontando, continuando a raccontare le storie attraverso la storia e viceversa, cioè la storia è fatta delle storie delle persone. Noi dobbiamo raccontare biografie, dobbiamo raccontare le scelte sofferte di questa generazione che sta venendo a mancare, che però hanno conseguenze immediate sulle generazioni successive. Se noi siamo liberi e oggi parliamo in piazza, parliamo in auditorium, in radio, in televisione, grazie alle scelte di una parte di quegli dei nostri predecessori. Ecco, questo è il significato del lavoro nostro e di tutti i cittadini che si impegnano a trasmettere queste storie.
Controradio Newsline Sera, la storia.
L'esperienza antifascista di Silvano Sarti, l'indimenticato partigiano Pillo, ha uno straordinario carattere di modernità. Lo ha affermato Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale di AMPI, che ha partecipato oggi all'iniziativa Il valore del lavoro, il valore della resistenza, organizzata da AMPI, sezione di Vittorio, AMPI Firenze, CGL Firenze. L'iniziativa ha voluto essere un ricordo di Silvano, partigiano, sindacalista CGL, a 6 anni dalla scomparsa, nel centenario della nascita. Buonasera Bernardo Marasco, segretario CGL Firenze.
Buonasera.
Grazie di essere con noi. Io vorrei partire da un ricordo, da una valutazione personale, no? Perché poi, come tutti i personaggi, in qualche modo entrati anche nell'immaginario di una città e non solo, ma certamente sicuramente di Firenze, della Toscana, ognuno ha il suo Silvano Sarti da ricordare, no? Qual è il suo, Marasco?
L'ho portato a tantissime assemblee. Silvano era un istrione strepitoso, ma la caratteristica che aveva Silvano, che era una caratteristica secondo me di grande civismo in realtà, è che se trovava uno per strada che diceva una cosa che non lo convinceva, con mestiere, con grazia, con leggerezza, gli diceva: guarda, non sono d'accordo, ci si metteva a parlare. Cioè non lasciava intentato nessun discorso. Il me ne frega non esisteva nel suo mondo, quindi era interessato ai ragazzi, andava nelle scuole e qualsiasi persona gli facesse una domanda, una questione, facesse un cenno, gli interessava. E devo dire che questo fatto di essere completamente immune a ogni me ne frego, ma essere una persona in cui motto era invece a me interessa, lo faceva essere come una persona di grandissimo tenore morale e civile. E questo si vedeva ovviamente nell'assemblea in maniera chiara, cioè sentire l'assemblea dei collaboratori di Silvano era, come dire, è un po' come andare a teatro e vedere Carmelo Bene, cioè era come dire il non plus ultra della capacità comunicativa e dell'empatia e della curiosità.
Poi la grande capacità di stare al passo coi tempi. E io quello che ho trovato sempre nella frequentazione di Silvano, perché anch'io poi ho avuto la fortuna di accompagnarlo spesso, c'era questa capacità di rendere semplici i concetti più difficili. Quando parlava della Costituzione era ad esempio un maestro, pur non essendo un giurista, no?
Assolutamente, secondo me aveva questa capacità, siccome lui era una testimonianza vivente, faceva della sua vita una testimonianza vivente. Lui aveva un'aneddotica, cioè lui raccontava aneddoti, quindi erano storie le sue, ma le storie avevano quella forza che hanno le storie quando sono ben raccontate e quando sono significative, che manifestano con semplicità, con l'esempio, con la storia, che cosa lui voleva dire. E lui aveva una storia per ogni concetto, per ogni articolo della Costituzione c'era una storia, e questo lo rendeva potentissimo e vicinissimo alle persone e attualissimo, di grande, grande capacità comunicativa.
Infatti mi ricordo sempre, diceva a proposito del lavoro, no? A proposito del lavoro e del sindacato, diceva sempre: se levi il lavoro dal primo articolo della Costituzione, non pensare che non c'entri nulla, c'entra la mafia, c'entra il malaffare, c'entra, no? E quindi era il modo per dire: se leviamo quella cosa lì, se non combattiamo contro l'ingiustizia, il mondo del lavoro, la disoccupazione, la precarizzazione, crolla tutta l'impalcatura che noi abbiamo messo in piedi attraverso la resistenza di cui lui era stato un protagonista.
Io credo che lui sia passato dalla resistenza, quindi da aver imbracciato un fucile pensando che quella fosse l'ultima guerra che si doveva combattere, perché poi è arrivata la Costituzione, e quindi da quel momento in poi le ingiustizie si sarebbero combattute attraverso la via democratica, attraverso quello che la Costituzione prevedeva. Quindi lui è passato da imbracciare un fucile a fare il sindacalista, quindi essere un animatore della Costituzione materiale di questo paese, come se fosse la stessa cosa, con la consapevolezza che aver combattuto quella guerra di liberazione era semplicemente l'ultima guerra da combattere, perché poi ci sarebbe stata la civiltà, e la civiltà era incarnata dai valori costituzionali. E lui ha vissuto tutta la vita in una coerenza estrema tra quella testimonianza di resistenza ha la testimonianza successiva di partecipazione sociale continua per animare quel sogno costituzionale che aveva contribuito a costruire attraverso la resistenza.
Sogno che purtroppo è tutto ancora da realizzare, e così purtroppo le guerre non sono finite come lui avrebbe sperato e voluto. Grazie, grazie Bernardo Barasco, segretario CGIL di Firenze.
Grazie a voi moltissimo,
buona serata.
Grazie.
Allora, ci ha scritto Gabriele, poi stanno arrivando altri messaggi. Gabriele dice: eliminare le key box è un ottimo risultato, però come pensa il comune di gestire la presenza delle società con tanti immobili, che sono attività imprenditoriali in grande stile, diversamente da chi affitta una singola proprietà? Questo è un tema interessante, perché ovviamente è un tema anche molto divisivo, no? Anche rispetto ai cittadini di Firenze, perché insomma la proprietà di case che poi vengono messe sul mercato breve degli affitti è una proprietà spesso diffusa, capillare, non è semplice, non è riconducibile esclusivamente ai grandi gruppi che gestiscono plurime decine di, se non centinaia di appartamenti. Un paio di notizie prima delle previsioni del tempo: sequestrati beni da parte della Guardia di Finanza un imprenditore forestale calabrese residente ad Arezzo, già condannato con sentenza definitiva al tribunale di Catanzaro per estorsione aggravata dall'agevolazione a metodo mafioso, valore complessivo circa 220.000 euro. È partita invece il 15 gennaio dal porto di Monfalcone in provincia di Gorizia una nave diretta a Cipro con 50 tonnellate di aiuti umanitari per la popolazione di Gaza, frutto di una raccolta di fine anno 2014 organizzata dalla Confederazione Nazionale Misericordia d'Italia. La spedizione viene fatta in collaborazione con il Ministero della Difesa, Comando Operativo di Vertice Interforze. La nave arriverà a Limassol il 26 gennaio, il punto di ammassamento degli aiuti era stato fissato a Livorno, la notizia viene dalle Misericordie di Firenze. L'ultima notizia riguarda le chiavette per i cassonetti della spazzatura a Firenze. Da lunedì prossimo 20 gennaio a Firenze al via l'attivazione dei cassonetti digitali anche nelle zone di Piazza VSE, Leopoldo, Statuto. Saranno oltre 8.300 le utenze domestiche non coinvolte, l'area coinvolta fa sapere Alia. Le circa 90 postazioni presenti più volte vandalizzate durante i processi di trasformazione saranno revisionate per il corretto ripristino delle elettroniche e garantire dunque l'accesso agli oltre 390 contenitori per il conferimento dei rifiuti utilizzando solo la chiavetta digitale oppure lo smartphone attraverso l'app AliApp. Le previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana: domani cielo poco nuvoloso per velature ma con nubi in aumento a partire dalle zone meridionali, nella seconda parte della giornata possibilità di locali e deboli piogge sparse, venti deboli o localmente moderati a nord-est ma rimossi al largo, le temperature in aumento e tutto alle 19:13. Grazie a Giustina per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, poi Popolare Network. Buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
Newsline sera.